Questa sera continuiamo questa dissertazione nella quale non voglio imbottirvi la testa di nozioni tecniche, perché sicuramente sul argomento sono stati scritti fiumi di inchiostro e credo sia da parte dei terapeuti, ma anche da parte di chi ha vissuto e continua a vivere questo disagio psichico. E quindi questa sera vorrei ancora indurvi a riflettere, proprio perché la ricetta non sia una ricetta magica, ma sia la comprensione che nel disagio psichico non si tratta semplicemente di sostanze neurochimiche alterate, per cui possiamo ricercare la medicina della felicità, e purtroppo bisogna dire che la tendenza più comune è quella psicofarmacologica, cioè datemi una medicina perché io riesca a non pensare più, a non soffrire più, a non vedere più quello che non voglio vedere, a sopportare quello che non riesco più a sopportare. E purtroppo lì dove tendiamo alle soluzioni semplici, cioè che non ci mettono in discussione, la psicofarmacologia rischia di diventare realmente una falsa soluzione, mentre, come vedremo anche questa sera, ha un valore come stampella, come momento iniziale, come modalità per diminuire la sofferenza, come male minore, però lì dove poi vogliamo vedere fino in fondo cosa sono questi mostri, e quindi non illuderci di combatterli semplicemente anestetizzandoli o tantomeno dicendo che non esiste. Tante volte si è combattuto anche a livello sociale per fenomeni come la mafia o altre cose, qualcuno ha pensato di vincerli dicendo che non esistevano, ma sapete bene che questo anzi potenzia l'effetto di queste realtà. E credo che questo processo che è avvenuto anche a livello legale, a livello di purificazione, è iniziato dall'antimafia e continuato, è un processo che realmente non solo ha identificato, ma sta cercando di combattere, e possa essere la stessa cosa per quei meccanismi che sono presenti in ognuno di noi e che come conseguenza portano a un disagio psichico di entità varia, da quello più semplice sperimentato da tutti, quell'ansia. Chi oggi non ha un'ansia? Credo che sia una dimensione comune, a disturbi molto più gravi come quello depressivo. Io voglio semplicemente, per sintetizzare in pochi minuti quello che abbiamo detto ieri, ricordarvi quella prospettiva dalla quale siamo partiti, cioè questo senso di nudità, di vuoto, caratteristica dell'uomo di fronte alla perfezione, all'armonia ancestrale. E io credo che quando non possiamo avere minacce esterne non si può sviluppare l'ansia, quando non possiamo essere distrutti non c'è paura. Il nostro progenitore Adamo, per dirlo in altre parole, non poteva temere di niente, non poteva vivere la paura della morte perché era immortale, non poteva vivere la pericolosità delle leggi fisiche, perché anche le leggi che ora regolano l'universo sono pericolose. Provate a sfidare la legge di gravità, è qualcosa di grave, se vi sporgete troppo farete un bel volo e non sempre ci saranno gli angeli a prendervi, ma spesso l'atterraggio sarà molto brusco per alcuni mortali. E quindi dicevo, nel momento in cui l'uomo si è trovato in una realtà fisica, nel momento in cui ha vissuto la precarietà del visibile, di fronte all'armonia che prima viveva, ha vissuto questo senso di nudità. Ricordate, siamo partiti ieri da questa dimensione della Genesi, di Adamo chiamato da Dio, che dice: Adamo, dove sei? E lui risponde: ho avuto paura perché ero nudo e mi sono nascosto. E abbiamo visto che uno dei meccanismi con cui i disturbi d'ansia, ma i disturbi in genere, nascono, ha a che fare con l'incapacità di difendersi, di nascondersi, cioè di controllare l'irrazionale, o detto con altre parole, di separare il bene dal male, dalla nostra vita. È come a dire, tante volte, noi non riusciamo che a cambiare l'ordine dei fattori, ma il prodotto rimane lo stesso. Tante volte usiamo dei sistemi di difesa per cercare di addomesticare qualche cosa che è dentro di noi, perché dicevamo ieri, e questa è una componente che vi consiglio sempre di ricordare, che lì dove c'è la paura, che è un fenomeno comune a ognuno di voi, ricordate ieri ho detto se vi scoprite paurosi, non avete fatto nessuna scoperta particolare, perché nel profondo di ogni essere umano c'è una paura, c'è una differente elaborazione della paura, ma sotto la paura, dicevamo ieri, si sviluppa la rabbia, l'aggressività, perché nessuno vive bene quando è minacciato, quando è costretto. E ieri abbiamo accennato, infatti, che i nemici peggiori nostri, alla fine, sebbene qualcuno dicesse les autres l'enfer, cioè le circostanze, gli altri, il vicino di casa, io credo che chi arriva a un disturbo d'ansia, al di là dei cofattori di eventi stressanti, ieri li abbiamo definiti stressor, che creano stress, al di là di ogni evento stressante su questa terra dove tutto è precario, dove puoi investire in borsa e puoi perdere. Io sono stato uno di quelli che ha investito sulla Parmalat ed è stata la mia unica prima e ultima esperienza di investimento. O investire su un sentimento, e lì è ancora più grave, puntare tutto su un amore, e oggi sappiamo che anche lì non c'è la certezza di arrivare a conservare il capitale affettivo fino alla fine. E comunque credo che ognuno di voi ha sperimentato la precarietà, la difficoltà ad affidarsi, e molte persone oggi non investono più, non soltanto in borsa, ma non investono più nel campo affettivo, non investono più nel campo sentimentale, non investono più in nessuna dimensione per paura di perdere ancora una volta. E questo certamente è un dato che dobbiamo registrare, c'è la sfiducia nella continuità dei rapporti, nell'affidabilità, nella solidarietà. Quando qualcuno ti vuole regalare qualcosa, dice che fregatura mi stai portando. Quando qualcuno ti telefona, lei ha vinto. Allora qualcuno dice, aspetta che chiudo subito. Anche a me è successo con una multiproprietà fantasma. E forse è qualcuno di voi, la famosa residence non so dove, che poi vi danno in quel periodo dove non potete mai usufruirlo, quindi alla fine non serve a niente. Quindi siamo realmente spaventati da una realtà minacciosa, e le paure stanno crescendo esponenzialmente, e dicevamo che tante volte per difendersi da queste paure si incorre in problematiche ancora più gravi. E quando parliamo del disturbo ossessivo compulsivo che abbiamo accennato ieri, o di disturbi d'ansia generalizzata, vediamo che in realtà la paura di un evento spiacevole che può venire da un momento all'altro a turbare la tua quiete diventa una spada di Damocle sospesa sulla tua testa, e chiaramente comincia a produrre delle reazioni di vario tipo, e lì ci sono un sacco di difese umane per ignorare il problema, e spesso ignorarlo o difendersi in maniera sbagliata porta a un aggravarsi, porta a dei disturbi, dicevamo, ossessivo-compulsivi, porta a tante altre cose, tentativo di controllare quello che non possiamo controllare. E questo è qualcosa di importante. Questa sera, prima di andare ai meccanismi predisponenti al disturbo depressivo, vogliamo un attimo riflettere che tante volte il nostro errore, la nostra diagnosi parte male e quindi la terapia è sbagliata. Oggi abbiamo il sistema GPS, è un bel sistema, perché? Perché ti dice dove sei, tu gli dici dove vuoi andare e di solito ti segna il percorso, tranne qualche piccolo errore delle mappe che ogni tanto, anche in questo sono in corso, mai fidarsi troppo delle... Sì, delle tecnologie. Ma se non sappiamo realmente la situazione in cui ci troviamo, e non stiamo parlando più di geografia, ma stiamo parlando di situazione psichica, non possiamo neanche capire dove andare e come arrivarci. E quindi è molto importante capire la natura dell'uomo, studiare la natura dell'uomo, per comprendere quello che in realtà poi potrà diventare un ostacolo a raggiungere il nostro obiettivo. Cioè, mi spiego meglio, se noi dovessimo teorizzare che tutti gli uomini sono buoni, ci vuole molto coraggio per esprimere questa teoria, e che è la società che li rovina, e che... sono le cattive compagnie. Noi dovremmo pensare che l'uomo, per arrivare a un senso di equilibrio, dovrebbe recuperare la sua umanità perduta. Quale grande illusione! Anch'io per un periodo ho vissuto questa illusione, cercando di trovare il bene dentro me stesso, dicendo: ma non è possibile che dentro di me non ci sia bene. E sapete qual è stata la trappola tremenda? Che più ho fatto questo viaggio nell'intimo, più ho scoperto dei meccanismi strani, perversi, distruttivi, e più ho dovuto concordare con qualcosa che la Bibbia già migliaia di anni fa poteva dire, cioè tutti sono dei falliti. Come a dire, nell'intimo di ogni essere umano c'è una dimensione di negatività che possiamo anche tutta la vita cercare di non esprimere. Ci sono quelli che io dico camminano con i freni messi, che vivono fin dall'inizio la sindrome da bravi bambini, perché qualcuno gli dice: guai a te, se fai questo non ti amo più, se fai questo farai morire mamma o papà. Mamma mia, che inibizione grandissima, come a dire: se porterai fuori l'aggressività morirà qualcuno. Tutto questo impedisce a molte persone, e quelli che sviluppano specialmente i meccanismi depressivi e disturbi d'ansia sono di questo genere, di comprendere invece la normale aggressività, la normale violenza, la normale dimensione che c'è dentro di loro, per cui è come se, partendo da questo concetto "io sono buono", non possono accettare pensieri di altro genere. Vi faccio un esempio per capire, di carattere clinico. Un giorno ho avuto nel mio studio una persona, una donna, che si stava suicidando. E voi dite: ma quale ragione aveva questa donna per poter fare un atto così tremendo? Perché per un momento, mi ha detto, ho avuto il pensiero di poter tradire il mio marito. E nel momento in cui ha avuto questo pensiero, è stato un pensiero così devastante, è stata una cosa così tremenda che non mi aspettavo mai di poter avere, che da quel momento sono entrati in un meccanismo tremendo che, come vedremo, è quello della depressione, colpevolizzazione, autocondanna, autopunizione, come a dire: se la doveva fare pagare perché un momento aveva potuto percepire, aveva potuto avere la tentazione di tradire suo marito. Attenzione, non l'aveva tradito. Cosa dimostra questo che sto dicendo? Che quella persona si era costruita un'immagine così artefatta di se stessa da non poter dare diritto di residenza agli escrementi psicologici, come dicevo ieri. E quindi quando per un momento una spinta di questo genere è venuta fuori, lei ha detto: mamma mia, sono colpevole, mamma mia, è una cosa tremenda, mamma mia. Magari tante volte aveva giudicato le altre persone, magari tante volte aveva messo delle condanne, magari tante volte si era scandalizzata di tutto quello che succede, si sente, si legge sui quotidiani, di quello che se ne va con quella, di quel tipo che era, sembrava una persona tranquillissima, buonissima, e poi se n'è andato con la sua segretaria, ha lasciato tutta la famiglia. Magari aveva giudicato un sacco di volte dicendo: ah, ma io non potrei mai fare queste cose, io non potrei neanche pensarle. Quindi capite, nel momento in cui ci facciamo un concetto sbagliato di noi stessi, esseri umani, quando la realtà, le circostanze fanno emergere qualche cosa che non va, lì scattano dei meccanismi tremendi. In quel caso è scattato un meccanismo depressivo. Capite? Ma potrebbero scattare altri meccanismi in cui, per non vedere, per non accorgersi dell'irrazionale che abbiamo, cominciamo a vivere dei meccanismi ossessivo-compulsivi o di altro genere, e tutto perché? Perché abbiamo paura della verità, di vedere realmente cosa c'è dentro, perché abbiamo paura che non esistano delle soluzioni reali. Il depresso, ed entriamo in merito così, è una persona che vuole conoscere spesso troppo la verità. Quante volte avete rimpianto di conoscere la verità su quello che gli altri pensavano di voi o su di voi, e avete scoperto delle cose non belle da scoprire? E dopo quella percezione di verità non siete più stati gli stessi. Avete fatto finta di... La verità fa male, spesso. Ecco perché la maggioranza delle persone preferiscono il rapporto formale. Ecco perché tante volte noi, dopo aver fatto certe esperienze, preferiamo tenerci a distanza di sicurezza dagli altri. Non voglio farti conoscere, non voglio conoscerti realmente, a scanso di ulteriori delusioni. Ecco perché in realtà la solitudine sta crescendo a dispetto della comunicazione a tutti i livelli, multimediale. Voi non avete idea, tutti con uno almeno telefonino, uno, due, anche tre. Ma avete idea che tutte queste persone che comunicano, e ce ne sono alcuni che comunicano ininterrottamente tutto il giorno, avete idea della solitudine che vivono dentro? Abbiamo imparato a comunicare senza comunicare. Abbiamo imparato a dire delle parole che nascondono realmente quello che stiamo vivendo. E la solitudine sta crescendo a dispetto della comunicazione. Ma ritorniamo al nostro discorso di meccanismi, di fattori psicologici predisponenti alla depressione, prima questa sera di parlare di un modo di venire fuori da questi disturbi d'ansia e depressivi e di fare un piccolo esperimento con tutti voi. Questa sera facciamo un esperimento alla fine, e spero che tutti quanti vogliate farlo insieme a me, di come realmente, se noi scopriamo un controllo diverso e smettiamo di cercare di controllare quello che è incontrollabile, possiamo cominciare a guarire dall'ansia e dai meccanismi depressivi. Dicevo, una delle caratteristiche di quelli che svilupperanno meccanismi depressivi è la maggiore conoscenza. Ecco perché oggi molti vogliono rimanere ignoranti e preferiscono, dicevo ieri, tutti i programmi a carattere demenziale, perché non vogliono pensare. Perché, lo diceva già Salomone nell'Ecclesiaste, dove c'è molta sapienza vi è molto affanno, e chi accresce la sua scienza accresce il suo dolore. Questo collegato a quello che dicevamo poco fa, perché quando conosciamo le cose in maniera più profonda, le soluzioni non sono così semplicistiche come normalmente fa chi ha un paraocchi e chi sa solamente camminare in una direzione. Quante volte hai rimpianto di non essere come quelli che l'acqua li bagna e il vento li asciuga. Magari potessi essere come te, veramente non soffrirei. Conoscere, capire, intuire, essere lucidi è una grande bellezza. E credo che anche se questo può produrre l'angoscia, io non ci rinunzierei. E infatti prima di incontrare Dio, io preferivo l'angoscia esistenziale piuttosto che la stupidità così del non senso umano. Maggiore conoscenza, maggiore dolore. Maggiore comprensione di quello che avviene, maggiore dolore. Perché? Perché magari capisci che ci potrebbe essere una soluzione e vedi che quella soluzione non viene adottata. Chi è che soffre di più per i movimenti politici infruttuosi? Chi capisce di politica? Altri non lo capiscono perché magari guardano solo alcuni aspetti, ma chi conosce meglio come funzionano le cose e chi soffrirà di più se le cose non funzionano? Chi sa che esistono delle soluzioni soffrirà di più nel momento in cui vede queste soluzioni non adottate. Ecco perché nessuno vuole più sapere niente, ma è un male. Ancora un altro fattore predisponente è, come ieri accennavamo, quello della sincerità con se stessi, ovvero della difficoltà di prendersi in giro. Fatto ieri questa domanda, se siete capaci di prendervi in giro. Ci avete riflettuto? Siete capaci di prendere un copione, stabilire il personaggio e portarlo avanti fino all'ultimo senza dubitare che è il vostro personaggio? Non è facile. Qualcuno ci riesce. Ma l'essere sinceri con se stessi, tante volte, distrugge il copione, ti fa andare fuori tema, ti fa vivere dei momenti in cui non riesci più a identificarti con quel personaggio che hai deciso di essere, e lì cominciano i problemi tremendi. Chi sono? Cosa voglio? Ma sapete che è difficile comprendere tante volte, per la sincerità che abbiamo, chi siamo realmente? Qualcuno risolve il problema in una maniera semplicistica, si sdoppia come personalità. E questo è un tentativo di separare bene e male, ancora una volta. Questo crea un disturbo isterico, proprio con una doppia personalità. Allora troverete quelle persone che in una personalità sono gentili, tranquille, sorridenti, amabili, piacevoli. Vi potete passare di sopra senza che si lamentano. Ma guai a passare all'altra personalità, diventano tremendi. Vedi Dottor Jekyll e Mr. Hyde, che è un po' un emblema di questa separazione, che è un meccanismo umano. Ancora una volta dicevo, il tentativo di prendere tutto il marcio che hai dentro e di chiuderlo nella soffitta. Ma guai se si apre la soffitta della serie, non aprite quella porta. Quante cose hai messo nella tua soffitta per non vedere? Quante cose hai pensato di eliminare dalla tua vita semplicemente rimuovendole, reprimendole o usando qualunque altro dei meccanismi di difesa? Questa sera non ne parliamo, però per farvi capire, soluzioni umane in cui cerchiamo di chiudere i mostri in soffitta. Poi si sentono rumori in soffitta. Cosa si fa? Si comprano catenacci più grossi. Rumori ancora più forti. Cosa si fa? Si comincia ad avere paura. E spesso la paura che vivono quelli che hanno disturbi d'ansia non è solamente la paura collegata al male dall'esterno che ti può distruggere, ma al fatto che tu puoi fare male agli altri. Quante persone cominciano a vivere dei meccanismi di tipo ossessivo compulsivo, vedono un coltello e lo devono eliminare perché pensano che potrebbero in un gesto insulso infilzare proprio la persona che amano. Quindi la paura di scoprire delle spinte irrazionali che ci fanno fare delle cose incredibili. E trappole tremende scattano in questo senso. Ancora, ieri accennavamo che le persone più predisposte ai meccanismi depressivi sono le persone con elevati obiettivi etico-sociali, morali. Dici, ma come? In un certo senso è comprensibile, perché più spari in alto, più ti aspetti di essere quello che non riesci a essere, più quando fai un bilancio vai in crisi. Io faccio spesso l'esempio, ma questo anche per semplici obiettivi di carattere economico. Ci sono persone che sono entrate in depressione tremenda perché il loro guadagno è passato da 100 milioni di euro annui solamente a 10 milioni di euro. Dice, ma io vorrei 10 milioni di euro annui, mi accontento. Persone che avevano impostato la loro vita su quell'obiettivo e nel momento in cui hanno un crack non si possono vedere nella condizione nuova. Elevato obiettivo, elevato investimento, bilancio. Certo, non potremmo dire che si sono ridotti in povertà a 10 milioni di euro l'anno, ma per loro è così. E non è la prima volta che un imprenditore entra in un meccanismo subdolo, depressivo, o magari si suicida per questo, senza bisogno di arrivare alla bancarotta totale o fraudolenta. Elevati obiettivi? Ancora una volta siamo partiti da un concetto sbagliato. Io sono buono, quindi potrò essere un buon marito. Io sono buona, quindi potrò essere una buona madre. E nel momento in cui a un certo punto dobbiamo valutare quello che abbiamo fatto e vedere forse un risultato che non corrisponde a quelle aspettative, lì la colpa è in agguato. Non mi perdono di non essere stato a quello standard. Avrei voluto essere diversa. E magari qualcuno dice, ma guarda che sei stata una buona madre, ma chissà per la sua mente cosa significava essere una buona madre. Forse significava non arrabbiarsi mai. Forse pensi che perché ti sei arrabbiato una volta questo ha determinato il fatto che tuo figlio diventasse tossicodipendente. Quante volte possiamo fare delle elaborazioni mentali pazzesche, ma ancora una volta, più alto è l'obiettivo che vogliamo raggiungere, più facilmente ci sentiremo in colpa, soprattutto quelli sinceri, sensibili, che si creano problemi. Infatti il mio libro non è per quello che creano problemi, è per quelli che si creano problemi. Attenzione. Più saremo in crisi nel momento in cui facciamo un bilancio e questo bilancio è fallimentare. Dicevamo ieri, non me l'aspettavo da me. Ancora una volta partiamo da una falsa comprensione della nostra natura. Pensiamo che una persona buona, brava, gentile come me, come ha potuto pensare, ricordate la donna di cui si parlava poco fa, di poter fare una cosa così brutta? Ma io vi dico che la guarigione di questi disturbi deve passare prima per una presa di coscienza di quella che è realmente la natura umana. E se non comprendiamo che la natura umana, per sua definizione, tende al male, arriveremo alla conclusione di ieri dell'apostolo Paolo: il male che non voglio faccio e il bene che vorrei fare non faccio. Solo che alcuni, facendo questa confessione, sono sereni, come a dire, questa è la vita. Razionalizzano, usano un meccanismo di difesa che si chiama razionalizzazione, che dice, ma lo fanno tutti, quindi alla fine è normale, ma rubano tutti, quindi, ma perché non devo rubare io? Ma imbrogliano tutti, ma nessuno paga le tasse, ma qui, ma tutti tradiscono, ma oggi una persona che non tradisce la moglie è un extraterrestre, non esiste. Quindi molti esprimono questo concetto, il male che non voglio faccio e il bene che voglio non ci riesco a farlo, il che già denota che capiscono la differenza tra bene e male, e questo potrebbe essere una cosa positiva, ma che poi non hanno nessuna difficoltà ad accettare che sono costretti, che sono schiavi, che è normale fare il male, scusate la rima. Ma non così per chi vive disturbi d'ansia, non così per chi vive disturbi depressivi. La stessa frase letta da una persona sensibile, perfezionista, scrupolosa, che non vuole sporcarsi e sporcare, suona diversa. Aiuto, sono angosciato perché temo di dover fare il male che non voglio e il bene che voglio fare, mannaggia, non mi riesce mai. Chi mi libererà da questa situazione angosciante? Non so se capite la differenza di queste due affermazioni. La prima è fatta da qualcuno che alla fine accetta il male come una cosa normale, e vi dirò, paradossalmente, se la passa meglio. I problemi li crea solo agli altri. E forse conoscete qualche marito o qualche moglie, di solito sono i mariti, non so perché, che fanno soffrire queste cose, però dico poi anche qualche moglie o qualche persona che sembra che non si crei nessuno scrupolo nel farvi del male. Anche se voi glielo fate notare, dice: ma guarda che mi stai pestando il piede. Io non lo vedo, ma mi fai male, sto piangendo. Io, ma guarda, ma non è vero, ma che dici? Sono capaci di negare l'evidenza dei fatti. Non so se conoscete persone di questo genere, sto parlando di cose extraterrestri. Di fronte all'evidenza sono capaci di cadere sempre in piedi. Ma altri, e sono quelli che svilupperanno dei meccanismi depressivi, sono quelli che il male non lo vorrebbero, che vorrebbero amare, ma rimangono intrappolate dal risentimento, dalla angoscia, dell'amarezza. E allora lì comprendiamo che spesso la depressione diventa una sorta di punizione. Ma non solo, diventa anche una sorta di alibi, perché una persona ha un senso del dovere così forte, dicevo ieri, che se non sta male non si può sottrarre al senso del dovere. Preferisco morire pur di non scioperare, pur di non ribellarmi, pur di non accettare che sono negativo, preferisco morire, pur di non sparare. Infatti qualcuno, sapete come guarisce dalla depressione? Diventando da vittima a carnefice. Ma non vi consiglio questa soluzione, non è il caso, perché poi manderete in depressione altre persone. Ma voglio dire ancora una volta la difficoltà a comprendere com'è la nostra situazione interna ci porta a delle difese estreme. Sapete che la malattia mentale, in qualche modo, è quello che sto cercando di spiegarvi, non entreremo nel dettaglio di tutti i disturbi psichici, ma è ancora una volta un tentativo estremo di difesa, è un tentativo di trovare una soluzione a un problema insolubile. Sapete che tante volte si entra nella dimensione psicotica, che è la più grave dal punto di vista dei disturbi psichici, e sicuramente nella depressione c'è una dimensione psicotica, c'è una dimensione di fuga dalla realtà, proprio perché l'angoscia che si vive è così grande che la malattia sembra un rifugio, sembra della serie rimedio peggiore del male, della serie della padella nella brace. Sono dei meccanismi che agiscono incoscientemente o inconsciamente, dovrei dire con più specificazione, per difenderci. Ricordo nella parola di Dio, che è un libro che ho imparato a conoscere nel tempo e che ha una sapienza profonda perché è scritta dal più grande psicanalista dell'universo, ha conosciuto l'uomo, lo ha creato, quindi se non lo conosce lui, chi lo deve conoscere? Ci sono tanti esempi di queste cose che vi sto dicendo e sarebbe interessante leggere la parola di Dio non soltanto per quello che esprime come progettualità, come promesse, ma anche come conoscenza profonda che esprime del carattere dell'uomo. Una volta Davide, ci sono tanti episodi, chi è di voi che conosce Davide, nel senso che conosce che è esistito un Davide, è stato re di Israele, era una persona che amava pure suonare, l'inventore della musicoterapia, potremmo dire. Ricordate quando c'era il re Saul che aveva lo spirito, c'aveva i 5 minuti, allora c'era Davide che gli suonava l'arpa, la cetra, e lo spirito di tensione che era su Saul se ne andava. Ecco, in questo senso lo scopritore della musicoterapia. La musica ha un effetto notevole sugli stati d'animi, specialmente se è ispirata da Dio. Ma Davide passò dei momenti difficili, scrisse un salmo, il Salmo 31, dove ha vissuto dei momenti depressivi incredibili, che sono descrittivi precisamente di quello che dopo tanti centinaia di anni i psicoterapeuti, gli psicanalisti avrebbero descritto. Ma Davide, in un momento della sua vita in cui fuggiva, visse 2 episodi e ve li voglio citare perché sono emblematici proprio dello stato di sofferenza psichica e della improduttività di una difesa umana. Primo stato, prima situazione, Davide fugge, è angosciato, è una situazione reale perché Saul lo sta inseguendo, ma se ci stiamo attenti, se qualcuno che ce l'ha con noi lo troveremo sicuramente, quindi se cominciamo poi a pensarci bene lo vedremo nascosto, pronto a spiarci, pronto a colpirci e vivremo con l'ossessione e con l'incubo continuo di una minaccia che si traduce in realtà. Ma lui a un certo punto, con l'ansia profonda che ha, si trova in un certo momento in un posto dove c'era un sacerdote che si chiama Ahimelech, un programma. E questo Ahimelech, sapete cosa dice a Davide? Dice e dà a Davide una soluzione per la sua ansia e per la sua paura, che è una soluzione in realtà non vera, non profonda, ma semplicemente umana. Sapete cosa gli dice? Gli dice: oh, sei caduto bene, Davide, perché sai che cosa c'ho qui? Proprio preparata per te, c'ho la spada di Goliat, cioè la spada di quel gigante che Davide aveva affrontato con la forza umana, no, ma con la forza di Dio. E infatti cosa dice la scrittura? Davide disse: oh, che bello, la spada! E poi la scrittura dice che visse ancora più ansia, più angoscia. Come a dire, nel momento in cui cerchiamo dei meccanismi umani per difenderci, alla fine scopriremo che questi, lungi dal difenderci, ci faranno entrare in un'ansia più grande. Quante volte pensi di affrontare una situazione cercando di andare a scoprire qualche sistema, come a dire, ma con questo ti frego, paura. Ma se non nasce una fiducia reale dentro, la paura avrà nuovamente ragione di te stesso. Quanti sistemi, quante tecniche, quante metodologie ci suggeriscono tante volte per uscire fuori dall'ansia? Qualcuno dice devi urlare sempre e poi ti viene la fonia, la laringite e poi non... è una forma di scarico. Qualcuno dice, ci sono anche dei sistemi di ogni genere, guarda, se voi andate a leggere tutti i rimedi terapeutici, vi perdete di casa, ce n'è uno persino che qualcuno ti affitta un negozio di porcellana e tu entri lì con una clava e cominci a rompere tutto, sistema pantoclastico. E così colpisci quella teiera fortissimamente pensando che stai colpendo il naso di tua suocera. Chiaramente non è la stessa cosa, però hai l'illusione di scaricare tutta la rabbia profonda che si trasformerebbe poi in meccanismi depressivi, ma non sempre funziona. Qualcuno preferisce la suocera. Preferisce nel senso... E il secondo esempio del nostro amico Davide è che a un certo punto arriva in un altro posto, alla corte di un re che si chiama Achis, e in questo posto lui escogita un sistema incredibile. E sapete perché? Perché attorno a lui sentiva le persone che gli dicevano: ma questo è Davide, questa è una persona forte, questo ne ha vinti un sacco. E Davide dice: ma io ho paura. Ma questo è forte, come a dire, nel momento in cui gli altri si aspettano che tu sii a un certo standard e tu in quel momento non te la senti. Forse hai fatto delle grandi imprese nel passato, ma in quel momento sei giù, sei angosciata, sei depressa. E qualcuno ti dice: ma sei forte. È come si dice da noi, punciri scecco nacchianata, no? Non so se esiste questa frase da voi, punciri scecco nacchianata. Come l'asinello che sta e qualcuno dice: vai più forte. Infatti mai dare un consiglio di questo genere a un depresso, sforzati. Che significa veramente metterlo KO del tutto. Allora cosa escogita Davide in quel frangente? Si finge pazzo. Guardate un poco, che meccanismo sottile. E se io riuscissi a fingermi pazzo senza accorgermene? Perché se io fingo di essere pazzo, la mia coscienza mi dice: ma che stai facendo? Stai bluffando. Come ti giustifichi con la tua coscienza? Ma tu, come si faceva quando io da giovane ogni tanto lo facevo riscaldare il termometro, mi fingevo malato, così avevo una giustificazione per non andare a scuola. Ma lì c'era una coscienza. Alcune persone entreranno nei meccanismi depressivi per poter sottrarsi a delle responsabilità che non sono più in grado di reggere. E quindi quando voi cercherete di aprire ancora gli occhi loro sulla responsabilità, diventeranno ancora più depressi. Ma non lo fanno consapevolmente. Ancora una volta, un rimedio peggiore del male. E andiamo verso la conclusione. Mi devi dare un orologio. Da quant'è che parlo? Breve sono stato, no, veramente. Non voglio superare mai l'ora, perché già dopo 45 minuti l'attenzione decade notevolmente. Dicevo, un altro disagio che predispone alla depressione, lo accennavamo ieri, è il troppo valore, l'esasperato valore dato alle cose, alle persone, l'investimento affettivo. Io ho puntato tutto su questo, dicevamo, e quando l'oggetto è un oggetto esterno, ho puntato tutto sul lavoro e mi ha deluso, già è grave, perché qua già è difficile trovare un lavoro, se poi il lavoro va male, vabbè, si può cambiare lavoro. Ho puntato tutto su mia moglie, su mio marito, qua diventiamo già un poco più in una situazione complessa, anche se oggi si cambia moglie e marito senza la garanzia però di averne uno migliore. Questo bisogna dire, che nessuno ci garantisce che non si vada di male in peggio. Immaginate quando la delusione riguarda l'immagine di se stessi. Mi sono visto in un'ottica bruttissima, mi sono odiato, non mi sopporto. È più difficile, perché uno dovrebbe pensare di cambiare, dovrebbe pensare di rinnovarsi, ma non è così semplice. E lì, quindi, un esasperato valore dato a se stessi, un prendersi troppo sul serio, ci fa avere grossi problemi quando ci accorgiamo che non siamo così integri, così puliti, così irreprensibili come pensiamo di essere. Quando troviamo, e ognuno, se si è guardato bene allo specchio, se non ha rotto lo specchio, e tante volte dicevo che lo specchio possono essere le mogli, i mariti, le persone che ci conoscono da vicino, che ci riflettono quello che realmente abbiamo dentro e che noi non vogliamo vedere, tra parentesi, ma quando la delusione riguarda l'immagine di noi stessi è dura. E poi ancora, terz'ultimo punto che voglio meditare insieme a voi, predisporrà alla depressione una moralità rigida, perfezionista del dovere essere a tutti i costi. Io devo farcela, io non posso fallire, io non posso sbagliare, io devo. Sapete cosa succede? Che quando non possiamo o non ce la facciamo, scattano dei meccanismi tremendi. Dicevo poco fa di colpevolizzazione, non me lo perdono di non avere portato a compimento quello che vorrei. Non me lo perdono. E lì c'è un altro fattore direttamente collegato che è, e vi sembrerà strano, che nella depressione ci possa essere anche una componente di orgoglio, cioè un atteggiamento in cui le persone, non essendo disposte ad accettare la loro fragilità, non essendo disposte neanche a perdonarsi, ci sono molti che perdonano gli altri ma non si perdonano, ci sono molti che realmente vivono questa rigidità estrema con se stessi, lì dove scopri che non vai è come se scatta un meccanismo sottile. Perché uno puoi dire sono fatto così, non ci posso fare niente, meccanismo di autocommiserazione, sottilmente anche di orgoglio. Un altro puoi dire se ce la faccio da solo, bene, ma se qualcuno mi deve aiutare non è giusto. Sapete che questo atteggiamento tante volte impedisce nei momenti di crisi di alzare gli occhi al cielo? Perché molte persone dicono non è giusto che io vado a Dio quando sto male. Sembra una frase che abbia un senso, è lo stesso che i miei pazienti dicessero non è giusto che io vado dal medico quando ho una malattia. E perché? Da che cosa nasce questa mentalità distorta? Nasce dalla presunzione di poter guarirsi da soli. E nel momento in cui io non riesco a cambiare il male che c'è in me, nel momento in cui non lo voglio esprimere agli altri perché distruggerei gli altri, lo acquisisco io questo veleno, non voglio che qualcuno mi aiuti, non è giusto, io non merito. Tante volte troverete tante persone che dicono io non merito e quindi devo stare male, devo pagare. Sembra un atteggiamento di grande altruismo, è un atteggiamento sottile di orgoglio, è come dire io non accetto di essere una persona fragile, io non accetto di essere un peccatore, io non accetto che qualcuno mi dia una identità nuova. Se ci riesco sono io a cambiarmi, se non ci riesco preferisco morire pur di accettare l'aiuto di un'altra persona. È strano, dici, ma come ci possono essere questi meccanismi nella mente umana? Purtroppo devo dire che il mio essere esperto di soffitte e di cantine mi ha messo di fronte a centinaia di persone che hanno preferito lasciarsi morire piuttosto di mettersi in discussione, piuttosto di accettare il loro limite, piuttosto di accettare un progetto che li poteva cambiare come un dono dall'alto, e poiché avevano la presunzione di salvarsi da soli o avevano un tipo di religiosità che li portava a pensare di poter meritare l'approvazione di Dio, hanno pensato che Dio stesso li stava punendo quando entravano in depressione. Guardate che distorsione incredibile. senza capire che Dio stava aspettando semplicemente che confessassero la loro fragilità per dire: tu sei a capolinea, ora viene il bello, ora puoi ricevere qualche cosa di particolare. E credo che questa sera andiamo subito verso l'esperimento, se no non possiamo fare l'esperimento, se restare entro l'ora. Andiamo verso questo esperimento in cui, se hai riconosciuto qualcuno di queste dinamiche nella tua vita, e non necessariamente devi essere arrivato a un disturbo d'ansia, dico potenzialmente ognuno di noi vive queste cose, poi c'è chi le vive a un certo livello, chi le vive a un altro livello, c'è chi li vive a un livello compatibile con la vita, c'è chi li vive a un livello così drammatico chiaramente da avere handicap nel lavoro, e voi capite che poi anche lì i disturbi d'ansia possono portare al disturbo depressivo. Perché? Perché quando cominci a vedere tutti questi handicap, cominci a vedere questi ostacoli, non ti sopporti, e chiaramente lì l'immagine di te stesso decade, e lì, avete capito, succede quello che succede. Ma tutto questo ancora collegato a un tentativo di autosalvezza. Devo leggere un ultimo verso prima di andare a questo esperimento. È un verso che troviamo in un profeta minore, il profeta Osea. Dice così, capitolo 14, verso 3. L'Assiria non ci salverà, noi non saliremo più sui cavalli e non diremo più Dio nostro all'opera delle nostre mani. Attenzione, ripetiamo, l'Assiria non ci salverà. Ancora qui l'Assiria rappresenta una difesa umana, una difesa a una ferita, a un problema. Noi non saliremo più sui cavalli e non diremo più Dio nostro all'opera delle nostre mani, cioè noi non cercheremo di essere noi Dio e di dire Dio a quello che creiamo noi e di dire Dio a qualunque meccanismo di difesa ci possa aiutare e di dire Dio a qualunque tecnica di meditazione trascendentale e di dire Dio a qualunque forma di ginnastica, che sia il karate o che sia qualunque altra cosa che ci dà l'illusione di controllare le emozioni, non diremo più Dio a nessuna falsa soluzione. Perché? Perché esiste una soluzione vera. Se non esistesse una soluzione vera, allora dovremmo coniare un termine che non dice soltanto si salvi chi può, ma si salvi chi può e nel modo in cui vuole. È nel modo in cui gli è possibile, e ognuno troverebbe un rimedio per adattarsi a questa società, magari incompatibile l'uno con gli altri, e spesso purtroppo le difese non ci fanno convergere, specialmente se sono nella coppia. Se avete due modi diversi di difendervi, appena siete in crisi, anziché andare l'uno verso l'altro, divergerete, perché ognuno si andrà a rifugiare. Il marito si andrà a rifugiare nel computer, magari cercherà di entrare nel mondo virtuale, non virtuoso. La donna si andrà a rifugiare in un altro di queste sue cose, però le difese sono diverse, per cui anziché incontrarci, divergiamo, e oggi siamo in presenza di queste cose. E ci vogliono certe volte certi cataclismi per ritrovare la solidarietà. Cataclismi familiari, ma forse cataclismi anche normali, sociali. Quello che è successo a New Orleans, quello che è successo, senza andare lontano, nella Trapanese, Gibellina, ha creato una solidarietà. Di fronte all'evento difficile ci ritroviamo insieme a combattere. Ma dobbiamo per forza arrivare a questi eventi, o lo possiamo capire prima? Non saremo più costretti, lo rileggo in termini psicodinamici, a usare cavalli Cosa sono i cavalli? Non è che Dio ce l'ha con l'ippica. Odia i cavalli. Eppure è scritto che Dio odia i cavalli e la forza delle gambe dell'uomo. Che significa? Che Dio non vuole che io sia forte. No, Dio non vuole che tu sia forte di una forza sporca. Che sia forza della disperazione. Che sia forza dell'orgoglio. Che sia forza del dominio. Non sono forze pulite. E voi sapete che quando qualcuno è spinto da queste forze, i morti e i feriti si contano, non necessariamente nelle guerre sì, ma nelle guerre politiche o negli altri tipi di guerre ci sono altri morti e altri feriti. Non avremo più bisogno di ricorrere a sistemi di difesa umani, a soluzioni che siano semplicemente momentanee, di passaggio. Perché presso di te l'orfano trova misericordia. Che significa? Vorrei che ci alzassimo in piedi, cambiate posizione, così ci prepariamo all'esperimento. Significa che nel profondo di ognuno di noi c'è un senso di solitudine, di vuoto, di paura, diciamo poco fa, che ci fa sentire orfani. Adamo, dopo aver perso quella condizione iniziale, si sentì orfano. Quando Dio lo chiamò, non è mio padre, ho paura, mi nascondo, ho avuto paura, sensazione di smarrimento. In ognuno di noi ci può essere uno smarrimento, e non soltanto in quelli che non sono cristiani, ma anche nel cristiano. Anzi, il cristiano tante volte soffre di più, perché dice: com'è possibile che io sono cristiano e devo vedere tutte queste cose tremende intorno a me, dentro di me, situazioni difficili, un momento di smarrimento dove non ci ritroviamo, dove ci sentiamo orfani. L'orfano ha una particolare situazione, soprattutto se è un bambino piccolo, orfano, è una persona che non è protetta da nessuno. Ecco perché Dio ha un cuore particolare per gli orfani, per le vedove, e la sua parola ci dice di prendercene cura. Ma orfano è la situazione non soltanto di chi non ha genitori. Qui potrebbero essere zero le persone che hanno questa situazione, ma orfano è la sensazione a un certo punto di solitudine, di isolamento, di vulnerabilità, di non protezione che tu avverti quando vai lì dove c'è la tua fragilità, lì dove ti levi la maschera, lì dove non sei quell'omone o quel donnone che sembra che non abbia nessun problema, e lì dove vai al fondo del tuo essere e scopri questo disagio e scopri questa paura di non essere accettato, di non essere amato, di non essere compreso. E allora nel tentativo di costruirti qualcosa ti difendi, ma spesso le difese che crei diventano disagio psichico. Perché? Perché alla fine non ti difendono. La buona notizia questa sera è che non avrai bisogno di continuare a usare questi meccanismi di difesa che si chiamano disturbo ossessivo compulsivo, che si chiamino fobia, che si chiamino disturbo d'ansia generalizzato, che si chiamano distimia, che è un grado più leggero della depressione. Non avrai bisogno di ricorrere a questi mezzi, perché lì dove c'è la tua sofferenza è scritto, e lo stiamo leggendo assieme, che presso Dio tu trovi misericordia, cioè non trovi qualcuno che ti dice: ah, guarda come sei cattivo, ora ti mando all'inferno. Oh, guarda come sei cattivo, ora non ti amo più. Oh, guarda come sei cattivo, fuori gioco. No! Trovi qualcuno che sa la miseria e la fragilità dell'essere umano e che quindi ti dice: io ho misericordia, io guardo la tua debolezza non con orrore, non con giudizio, non con condanna, ma anzi ho fatto qualunque cosa per poter portare dentro di te un'armonia. Questa è la buona notizia, dove tu sperimenti la perdita del controllo e ti sembra di non potere controllare più niente. Dio ti dice: io ti dono quella armonia, io ti dono quel punto di guarigione, io ti dono quel punto dal quale puoi cominciare a percepire le cose che funzionano. Perché vero è che possiamo andare in Svizzera, scusate qualche altro minuto, mi vengono tanti pensieri, qualcuno ve lo condivido, ma stiamo finendo. Vero che potete andare in Svizzera finalmente per poter godere una città libera dallo sporco, potete andare a Napoli per vedere il contrario. Ma avete idea di quanti disturbi di tipo ossessivo compulsivo ci sono in una società che ha cercato di eliminare lo sporco esterno e grazie a Dio c'è riuscita, ma non riesce a eliminare lo sporco interno? E la statistica dei disturbi di questo genere mette gli svizzeri insieme ad altre popolazioni tra i primi ad avere disturbi di tipo ossessivo compulsivo, perché lo sporco non lo vogliono vedere da nessuna parte e quindi cercano di autopurificarsi, cercano di eliminarlo incorrendo in questi meccanismi. Dio vuole mettere come principio iniziale di guarigione in ognuno di noi un punto dove possiamo cogliere quell'armonia, quelle cose che funzionano, che intorno a noi non esiste. È inutile che qualcuno dice: l'erba del vicino è migliore, là cambio posto, cambio società, cambio. Dio vuole mettere in te, se tu ti rendi conto che questa armonia non ce l'hai come tendenza naturale, vuole mettere in te il dono del suo regno nel tuo cuore, un regno dove le cose funzionano perché le controlla lui. E questo regno scoperto, ricevuto e scoperto dentro di noi diventa scuola di armonia. Questo regno ricevuto e scoperto dentro di te diventa capacità poi di vivere la libertà di amare, la libertà di perdonare, la libertà di essere sottratto a questi meccanismi perversi che sono difese. Dio sa che hai dovuto difenderti, che ho dovuto difendermi, però sa che la difesa è stata inefficace. Ecco, e questa sera l'esperimento è questo. Ognuno di noi, sia credente, sia non credente, è come se per un attimo dovesse chiudere gli occhi, potete chiudere gli occhi, non guardate me. Anch'io ho bisogno di fare ogni giorno questo esperimento in cui posso mettere davanti a Dio tutte le mie paure, tutto il mio disagio, tutta la mia fragilità. E sto scoprendo che è grande, più vado avanti più mi accorgo, più cadono le maschere più mi accorgo che sono fragile. Ma nello stesso tempo scoprire che la mia fragilità non deve diventare nevrosi, non deve diventare depressione, ma può mettere in evidenza la potenza di Dio che si dimostra perfetta nella mia debolezza. Quindi in questo momento spogliati di tutto il tuo buonismo, di tutte le tue performance, presenta la tua fragilità, presenta il tuo fallimento, presentati come sei a Dio ma non per trovare un alibi, per fallire sempre, per sbagliare, per essere giustificato, per entrare nella depressione, per entrare nei disturbi d'ansia, ma per ricevere un segno di armonia. Chiudiamo gli occhi un attimo e io pregherò affinché questo segno di armonia, affinché questa consapevolezza di qualcosa che funziona al di là del tuo cervello possa darti uno spunto iniziale di speranza, di comprensione di come non avere più paura del tuo limite, ma di come nello stesso tempo poter attingere a un'energia più grande di qualcuno che ti ama, ti vede debole, indifesa, ma non ti calpesta, non ti sfrutta come normalmente facciamo noi quando vediamo qualcuno debole e indifeso, ma proprio ti dona in questo momento una pace che non dipende dalle circostanze che stai vivendo. Signore, ti voglio pregare in questo momento, mentre tutti siamo con gli occhi chiusi e guardiamo da una parte la nostra difficoltà, la nostra fragilità, il nostro peccato, il nostro fallimento, mentre di fronte a te ci sentiamo nudi. Grazie perché questa nudità non dobbiamo coprirla con mezzi artificiali, ma grazie perché in questo momento, attraverso il tuo spirito, tu vuoi dare a ognuno di questi cari fratelli, amici, un segnale di una pace che prescinde totalmente dalle situazioni in cui si trovano, che non è collegata al controllo che hanno delle situazioni, ma che è collegata al tuo amore grande, profondo, per ogni essere umano e al tuo desiderio di dare non delle direttive etico-morali, ma di dare la capacità, la potenza, la risorsa per poter vincere ogni male. Grazie per la tua pace che in questo momento scende in ognuno di noi, nel nome di Cristo. Amen. Facciamo un bel respiro di fiducia. È un benessere nuovo, fa capolino nella tua vita, ma è solo un principio, è come a dire: Dio ti fa vedere, guarda che io ci sono e io ti ho dato e ti do la possibilità. Scoprila, fidati, non sforzati, fidati, scopri ed esprimi la pace, l'amore, la gioia che ho messo nel tuo cuore. Amen.